gallo del pollaio.
Cristiano Cristiano.
Oh, buongiorno.
Cristiano Cristiano.
Ma che bella maniera oggi. Non fai il solito urlo. Hai cambiato modo di introdurmi.
Di introdurti? Sì, ho cambiato assolutamente modo. Ho deciso di essere un pochettino più posato, un pochino più elegante.
Dai, che un po' della mia saggezza te l'ho trasferita, come tu mi hai trasferito un po' della tua giovinezza.
Un po' di persona per bene, un po' di così, insomma. Voglio diventare elegante. Mentre tu impari cose da me, io imparo cose da te. Insomma
abbiamo imparato. Un bel binomio.
Abbiamo imparato la parola spoiler, abbiamo imparato la parola mashup, che se non ricordiamo male, se non va ricordando male,
un
dovrebbe significare
una miscellanea, un pupurri.
Una miscellanea, un mix, una serie di cose incastrate assieme, e io divento un pochettino più elegante chiedendoti: messere Cristiano, come sta oggi? Oggi è martedì e come si sente, come va la sua giornata?
Sto bene, anche se il cielo è un po' così così, ma a me piace, come sai, il tempo grigio, per cui non fa freddo come d'inverno, ma fa brutto come piace a me.
Ricordiamo che Cristiano è comunque il soggetto che ci stava augurando la pioggia a Pasquetta. Insomma, voglio dire sì, non sì, proprio sì. Una gran persona, non proprio una personalità degna di rispetto. Ma
grazie.
Non fa niente. Ma non fa niente, ce lo accogliamo lo stesso. Ce lo accogliamo così.
Perché questo
è martedì,
martedì
e come al solito
il gallo del pollaio.
Più o meno l'abbiamo detta.
Sì.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo. Ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non son altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde e si vede un punto lontano. Non si scappa o è il buon Dio o è un gabbiano e va. Verso il mare, a volare, e il mare è tutto blu, e una nave a navigare, a una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove gli pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. E il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà. Va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni incontro non fa rumore, non chiedi amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare, abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in malo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Guardate, guardate, guardate. Ma Chris, ma, no. cos'era?
1982, Toquinho, un grande cantante brasiliano che ha collaborato anche con la Vanoni, tipo Vicious de Morales, con Acquarello, per introdurre un po' gli ospiti di oggi. Un brano che direi che ci sta a pennello, per parlare,
cioè, quindi
in termine.
Non era neanche italiano costui, perché
cantata aveva questa pronuncia brasiliana, cantava in italiano, ma era un brasileiro.
No, perché complimenti,
cioè, Roberto Carlos, per dire.
Complimenti, cioè, complimenti al signor Torquinho. Vabbè, insomma, comunque non male, mi ha divertito, ma non è per
Brano
lui che
vintage.
Siamo qui. Non è per lui che siamo venuti qui oggi a fare questa diretta, questa puntata, ma è per Michele che ci è venuto a trovare. Un
Ciao,
applauso.
Ciao Michele, benvenuto.
Ciao a tutti.
Abbiamo il nuovo jingle per il Gallo del Pollaio.
Bello,
ce l'abbiamo.
Grazie.
Come va?
Bene, grazie.
Ah, bene, molto bene. Sei riuscito a trovare.
Grazie per avermi invitato. Dai.
No, insomma, è stato un piacere. Io penso a Chris, ho conosciuto costui durante la presentazione di un libro di un altro nostro ospite, del buon caro e vecchio Luca di Luca Eva Studio, che è venuto a presentare il suo libro di cucina da noi. Non so se vai ricordando.
No.
Puoi anche mentire. Sei
certo,
autorizzato.
Ricordo.
Nero sicuro.
Sì, adesso lo ricordo perché ce l'ho anch'io una coppia.
Oh, molto bene. Molto bene, e girando a un certo punto ho visto il banchetto di questo artista col suo banchetto e i suoi tarocchi che hanno attirato la mia attenzione, motivo per il quale siamo qui oggi a parlare in realtà di un libro.
Sembra un pochino il suo look come Jovanotti prima maniera, adesso che lo sto guardando bene, col cappellino, Jovanotti go for president.
Diciamo che vista l'età potrebbe essere un Jovanotto di seconda maniera.
Però il look ci aggiunge quando Jovanotti iniziava a fare il suo.
Meno S Blesa.
S Blesa? Un
sì,
po' meno. Quell'SMS tipico suo.
Se alla milanese.
No, beh, se vuoi più che altro ci puoi fare l'intera puntata parlando in questa maniera. Sarebbe molto divertente, molto divertente. Oggi si parla di illustrazione. Miki, che è successo nella tua vita? Perché? A un certo punto hai iniziato a disegnare. Perché? Perché l'hai fatto? Ci sono un sacco di lavori veri che potevi fare.
È vero, c'hai ragione. Ma infatti io prima facevo il tecnico luci. Però ero sempre chiuso in un buco nero nel teatro a mettere delle luci artificiali. E a un certo punto ho detto basta. E lì ho speso tanto tempo a disegnare. Sono uscito fuori dal buco nero e mi sono illuminato d'immenso e ho iniziato a disegnare. In realtà nasco più come pittore.
Cioè tu hai imparato a dipingere mentre montavi le luci? Tipo nei momenti morti?
Sì, praticamente ero abbastanza bravo, quindi facevo il lavoro di 4 ore in 2 e le altre 2 pagato le spendevo con un mio amico che mi ha insegnato a dipingere.
Questo è veramente molto interessante.
Quindi la mia formazione è stata pagata.
La formazione sotto palco, non sotto banco ma sotto palco.
Non l'ho quasi mai detto a nessuno.
Questo
ma oramai
è
il teatro è chiuso, non vi dirò il nome, però è chiuso perché il soffitto è crollato. E quindi poi oramai si parla di 15 anni fa.
Ehi Siri, mi mandi i nomi di tutti i teatri a cui è crollato il teatro? A cui è crollato provincia di Torino o provincia?
Non te lo dico.
Torino e provincia, confermato.
È meglio, si dice il peccato, in questo caso il peccatore, ma non il peccato.
L'ho letto nel pozzo nero della sua dilatazione delle pupille quando ha detto Torino e provincia, si è cacato sotto. E quindi sì,
magari sono
storia.
Anche morti i proprietari.
No, non glielo auguro. Glielo auguriamo? No. Ok, dal tuo sguardo dico di no. Facciamo che non glielo auguriamo. E quindi hai iniziato a dipingere, che soggetti sceglievi all'inizio?
Ma all'inizio in realtà usavo la tecnica del blind contour, che è praticamente disegnare senza guardare il foglio o guardare la tela, quindi facevo la struttura delle cose che osservavo e uscivano fuori dei soggetti con delle linee tutte un po' strane, particolari, e poi dopo gli davo realismo, quindi quello è stato il mio primo approccio, che in realtà ho iniziato prima con il carboncino, poi con la pittura, e poi un mio amico mi ha detto: ma prova a esporre. Ho esposto, la prima volta ho venduto due pezzi e ho detto: ma sai che c'è, forse fra poco lascio il teatro.
Avevi già dai primi due pezzi hai detto è così?
No, perché non pensavo fossero in realtà degni di entrare in collezioni. Me lo comprò un collezionista.
Effettivamente c'era un mio amico che diceva che vendere pezzi era più redditizio che lavorare in teatro, però non so se parlava di arte. Quindi torniamo un attimo sul discorso della pittura, del dipinto, eccetera, eccetera. Quindi un collezionista privato, il primo.
Sì.
Subito.
Sì.
Cosa ha detto quando li ha visti? Cioè, perché? Ti ha mai rivelato? O ha detto solo: mi piace, lo voglio?
Niente, mi ha detto che il pezzo era vibrante, strano, particolare, e gli toccava qualche cosa nella memoria che gli piaceva.
Ok.
Poi, ovviamente, noi siamo in radio, però stiamo parlando di immagini. E quando qualcuno mi chiede: ma tu che disegni? Ma tu che dipingi? Che te lo dica a fare? Cioè, dovresti vederlo. Se potessi spiegarle a parole, cioè, che necessità ci sarebbe di farlo, di disegnarlo, dipingerlo?
Beh sì, diciamo è come se cercassimo di far immedesimare il nostro pubblico in Chris Galli, cercando di far capire senza mostrare, senza far vedere. Quindi facciamo così, proviamo a spostarci un pochettino nella tua memoria con il primo pezzo che ci hai proposto, di cui ci parlerai subito dopo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per oggi, solo per voi, solo per noi, Chocolate Jesus.
Gnam gnam.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, never just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be Chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a Chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond twirl. Ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, daddy, it's better than a cup of gold. It's the only Chocolate Jesus to satisfy my soul. Whiskey in the shade, best to wrap your saver up in cellophane. It flows like a big money, but that's okay. Oh, I'm over asking for a nice buffet. Well, he got to be Chocolate Jesus, good enough for me. Got to be Chocolate Jesus.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Ed eccoci nuovamente insieme, questo è il Gallo del Pollaio, Radio R18. Michele, Come mai bene questa scelta quindi di questo brano? Spoiler un pochino bene.
Spoiler non vuol dire quello, Chris, te l'abbiamo già detto, no, ma non fa niente, ce lo accogliamo questa cosa, mannaggia. Tra l'altro, vabbè, perché quella versione e non questa?
Ma allora, facciamo...
Senti tu, Waze. Prego, prego.
No, ma è figa, è bella quella versione. Però boh, c'è da dire che a me questa versione piace perché tocca, mi apre un canale o una porticina verso una memoria che a me è tanto cara. Praticamente questa canzone qua me la cantò e me la fece conoscere per la prima volta Valentina, che è un'italiana che ho incontrato in Nuova Zelanda, dove ho vissuto per quasi 3 anni, e questa Valentina mi cantò con la chitarra, quasi, cioè con la chitarra strimpellata un po', era quasi a cappella come me la cantò, e mi piacque un casino la versione, cioè con questa voce femminile, e niente, me lo disse che questa era una canzone di Tom Waits, però quando io l'ho cercata su internet mi è uscita fuori questa versione e mi ricorda tantissimo lei, e mi ricorda anche tantissimo la voce della mia compagna e moglie.
Quindi
insomma,
ecco, quindi parliamo un attimino del tuo matrimonio, anche parliamo, ti sei sposato un ragazzo giovane come te, quanti anni hai?
22.
Vuol dire già essere seriamente impegnato, così
perfetto.
Vuol dire che hai già molto in considerazione in modo maturo il tema dell'amore, del matrimonio, della famiglia,
soprattutto per una persona che sta per farne 23 la settimana prossima.
Ecco, quindi
ne faccio gli anni una volta al mese, quindi tanto per
accidenti, ecco perché questa enorme evoluzione matura,
sì.
Perché ti progredisci mensilmente.
Vabbè, sì, insomma, appunto, hai deciso di sposarti, però cioè, come, quando, perché, soprattutto a che condizioni?
Io quando ero piccolo quando ero piccolo ho detto a mia madre: io non mi voglio sposare, però se mi devo proprio sposare ci devono essere certe condizioni. E le condizioni erano senza scarpe, senza maglietta e in spiaggia. Insomma, ho vissuto in Nuova Zelanda, ho conosciuto questa donna che poi diede alla luce anche mio figlio, e insomma, alla fine avevamo tutte le condizioni perché mi potevo sposare in spiaggia. Praticamente il matrimonio è costato sì e no un centinaio di euro.
Wow,
e
bellissimo.
Piedi nudi, senza maglietta. E quindi boh, l'ho dovuto fare perché avevo fatto questa promessa a me stesso.
Ma perché tu hai investito sulla location, cioè a te è costato 100 euro, a tutti gli ospiti l'aereo per venire in Nuova Zelanda.
No, mi sono sposato durante il Covid, quindi nessuno
okay.
dei miei amici è potuto venire, nessuno dei parenti è potuto venire. Abbiamo fatto la cerimonia in Zoom e quindi ci hanno guardato, diciamo, oddio, 12 ore di fuso orario, la gente si è messa alla sveglia alle 4 del mattino, si sono messi a vedere il nostro matrimonio.
Praticamente
alcuni.
Manco quello di, non lo so, William e Kate, Fedez e la Ferragna, cioè proprio il matrimonio dell'anno, dalla Nuova Zelanda con furore.
Ma poi era fantastico perché poi ho chiesto, cioè non c'era un'etichetta, un dressing code.
Che spieghiamo a Chris momentaneamente.
Ecco, bravi, perché già non riesco a collocare bene di nuovo il termine spoiler. Figurati questo nuovo. Spiegate.
E niente, il codice di come dovresti andare vestito. Ogni tanto ai matrimoni si viene detto: ah, ti devi mettere giacca e cravatta.
Sì.
Boh,
l'outfit, non mi pare si dice l'abbigliamento.
Esatto.
Oh,
esatto.
Ho imparato guardando i video su Facebook.
Bravo.
Ho recuperato.
Praticamente da me invece potevi venire vestito, non dico come ti pare, però ho chiesto esplicitamente colorato, se devi proprio chiedere, devi proprio seguire una direzione, il tema è pirati.
Ma tanto io, anche se venivo vestito col vestito di mamma, essendo un gallo, ho le piume, quindi ero anche ricoperto, avevo un vestito già tutta natura che
ben accetto,
fa la sua presenza, quindi... sono un gallo del pollaio, quindi.
Che contestualizza tutto ciò nel primo progetto, nel primo prodotto, nella prima wow figata che tu ci hai portato qui. Tu hai fatto un libro basato sulla Nuova Zelanda, sulle tue esperienze in Nuova Zelanda, come se fosse appunto un libro di viaggio, una sorta di la guida Michelin di quello che c'è da fare in Nuova Zelanda.
Sì, non esattamente, non è la mia esperienza, ma quello è una specie di tributo per far conoscere la Nuova Zelanda un po', tutto il mondo, perché non molti la conoscono, o se la conoscono la conoscono per il Signore degli Anelli, per le pecore e per gli All Black, che è la famosa nazionale di rugby.
Gli All Black, va bene, le pecore...
Infatti, perché alcuni conoscono solo le prime due, altri conoscono la prima e la seconda, altri ne conoscono solo una.
Quindi si spostano a cavallo di galli giganti.
Il libro è un po' surreale. Quella è una, sono i contenuti speciali del mio libro. In fondo al libro ci sono degli aneddoti, delle storielle che tutto vero, però uso il disegno, il disegno un po' surreale per spezzare o stemperare il racconto, che poi non è un racconto, ma è in realtà, vi spiego, dopo questo libro in pratica puoi dire so che cos'è la Nuova Zelanda e addirittura ti puoi preparare per un viaggio.
Tornando a casa vivo, potenzialmente.
Esatto.
Potenzialmente.
Non c'è niente che ti uccide, non è l'Australia. Nuova Zelanda è veramente molto tranquilla, non ci sono specie velenose come in Australia.
I ragni giganti sono stati mangiati dagli All Blacks probabilmente per rinforzare il fisico. Comunque diciamolo ragazzi, scusate, la terra dei kiwi, viaggio illustrato nella Nuova Zelanda.
Come c'era la terra dei cacchi di Elio e le storie tese, questa è la terra dei
kiwi. Mi sono un po' ispirato a lui infatti. Ispirato a lui perché il titolo originale era Kiwiland, però... volevo cambiare il titolo per renderlo un po' più italiano friendly.
Sì, più vendibile in Italia. Quindi ci sono i due titoli per la versione English e la versione italianish. Penso si dica una roba del genere.
Italiota,
mamma mia, quanto siamo critici oggi. Quanto siamo critici. Quindi sei un fan di Elio e le storie tese o è stato un caso?
Sì, lo ero. Poi non è che non lo sono più, è che non l'ho più ascoltati.
Sì, a un certo punto probabilmente si passa ad ascoltare la versione tarocca delle canzoni di Tom Waits. Ci sta.
Le canzoni ce ne sono tante, non è tarocca, è molto bella, è legata a una memoria, però continua a piacermi tutte e due le versioni.
Va bene, accetto questa risposta un po' mezza e mezza e un po' mezza e mezza. E com'è lavorare su un libro illustrato? Perché tu hai lavorato su tutto, testi e illustrazioni.
Sì.
È stato più facile o più difficile? Cioè, perché di solito quando qualcuno ti dice guarda disegnami questo, tu metti l'anima in pace e vai. Lì cosa faccio? Perché? Quando? In che pagina?
Questi sono gli originali, lui adesso li guarderà. Praticamente io avevo in mente un qualcosa che volevo dire e lo disegnavo e poi dopo il disegno ci costruivo dietro il testo. La mia è una grafica 6, non è un fumetto, cioè praticamente il testo incornicia l'illustrazione e a volte l'illustrazione cerca di rompere e spezzare il testo. È stata una lotta, ci ho impiegato di meno a disegnarlo che a scriverlo.
Giusto per darti una mano, Chris, qua abbiamo un uomo fiamma in piedi su un tubetto di crema solare, immagino.
Okay.
Il ginga. Quelli sono quelli che stai vedendo, sono i stereotipi dei kiwi, i kiwi sono gli abitanti della Nuova Zelanda, si fanno chiamare così kiwi.
Ah,
condividono il nome con l'uccello e con il frutto.
Ah, ok. Poi vediamo un po' che cosa abbiamo. Abbiamo un laureato alcolizzato con la camicia hawaiana. Un cellulare spaccato sotto il piede. Perché ha rotto il telefono? Che cosa è una roba che hai visto? Cioè così stufo di studiare che ha spaccato
quello
tutto.
Mi sono ispirato a degli stereotipi che ce ne sono parecchi lì in Nuova Zelanda. Ma come in Nuova Zelanda in realtà questo libro parla sia della Nuova Zelanda, ma è anche un pretesto per parlare degli stereotipi che ci sono, che puoi trovare in tutto il mondo
in generale, no? quello è
lo studente mantenuto da papà e mamma che magari urla anarchia, lancia molotov e cerca di laurearsi in tempo, ma poi alla fine non ce la fa.
Poi abbiamo, mentre, abbiamo 404 gender not found, questa sì, insomma borderline,
ma
borderline.
Lì, ragazzi, cioè, qui bisogna leggere il libro perché
sì, penso che ci sarà
così,
molto
dette
più senso.
Così è un po' un casino,
molto più senso, penso che approfondiremo dopo, subito dopo.
Oh, sì, sì, sì,
il
sì.
Buon
sono
Gianluca,
sempre più curioso,
il buon Gianluca Vigone con le mele del peccato.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Un giorno ho visto seduto su una panchina in un giardinetto pubblico un uomo. Ho visto un uomo con un coltello in mano. Sì, con un coltello in mano che tagliava una mela gialla. Una mela gialla grande più o meno come un'arancia, una mela gialla grande più o meno come un'arancia, se la mangiava la mela gialla come se la mangiava la mela gialla, prima di uscire di casa avevo mangiato una mela non la stessa, la mia era rossa, la mia era rossa. E questa cosa delle mele la potevo sapere solo io. E questa cosa delle mele la potevo sapere solo io. Perché da escludere la possibilità che qualcun altro avesse visto entrambi mangiare le rispettive mele. Le rispettive, perché da escludere la possibilità che qualcun altro avesse visto entrambi mangiare le rispettive mele. Le rispettive, perché da escludere la possibilità che qualcun altro avesse visto entrambi mangiare le rispettive mele. Le rispettive, sono unico, sono l'unico, 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 sono unico, sono unico, sono unico, sono l'unico, sono unico, sono l'unico.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Eccoci qua, ma veramente adesso entriamo nel fulcro del tuo lavoro, che è durato quanti anni questa stesura di questo libro? Hai detto prima microfoni
ma,
chiusi.
In realtà 5 anni, però in realtà non ho lavorato per 5 anni, in realtà sì. Ho lavorato per tipo un paio di mesi a disegnare. Poi sì. È nato mio figlio,
sì.
E poi ho continuato a viaggiare in Nuova Zelanda, ho raccolto altro materiale.
Hai
poi...
alternato la scrittura, sì. La raccolta dei materiali, ai viaggi e alla famiglia, quindi 5
esatto.
anni perché ci è voluto
esatto.
il suo tempo a contemplare queste cose. E nel contempo è uscito un discorso sui tarocchi, sì. Per cui abbiamo anche affrontato questo tema dove anche abbiamo... qui in studio per fare un simpatico confronto, un simpatico diciamo incontro con il nostro grande Alberto Zanellati. Da dove ci siamo?
Zanellato Chris è singolare, singolare,
Zanellato.
Singolare Chris è singolare.
Una delle fa parte già dell'arredamento della radio, perché lui ormai sappiamo il suo programma è tutto del sabato mattina dalle 10 alle 11. Da dove siamo arrivati? Per cui
come ci siamo arrivati?
Come ci siamo arrivati?
Ma sì, dai, singolare e plurale.
Sì, oggi la grammatica non fa parte del mio vocabolario. Allora, prima parlaci bene dei tarocchi e poi diamo anche voce ad Alberto, così si alternano le voci ed entra il binomio.
Beh, E i tarocchi nascono praticamente dopo il mio viaggio dalla Nuova Zelanda. Siamo venuti qua in Italia, siamo stati giusto quei 4 mesi per comprendere che l'Italia ci faceva, non era il momento per viverci ancora. Dopo la Nuova Zelanda è stata dura rientrare e quindi abbiamo deciso, siccome mio figlio doveva ancora compiere 2 anni, abbiamo deciso di andare in Sud America. E in Sud America ci siamo stati quasi 2 anni e lì c'è stata un'esplosione della natura, degli animali, e nella profonda Amazzonia, a Letizia, che fa parte della Colombia, mi è venuto in mente di disegnare e creare un mazzo di tarocchi mio, perché io li leggevo e leggevo i marsigliesi di Camon e Jodorowsky. E ho deciso di creare un mazzo completamente mio, illustrato da me, però dal tema animale, perché non ho mai trovato dei mazzi decenti con gli animali fatti bene, però con anche delle simbologie all'interno che potessero essere professionali.
In che senso decenti?
E quelli che ho visto, che ho trovato, poi la mia conoscenza non è assoluta, quindi magari ci sono alcuni mazzi che non ho visto, però quelli che ho incontrato non mi piacevano, i disegni non mi piacevano, non ero professionale per il semplice fatto, sì, facevano il disegno, però all'interno non c'erano quelle simbologie che erano tanto care a me, che avevo trovato nei marsigliesi. Quelle cose che ti aiutano veramente a leggere i tarocchi senza dover usare una guida, ma vedi semplicemente l'arcano all'interno e ti dice come rispondere alle domande del consultante, insomma.
E quindi, Albi, la domanda sorge spontanea. L'abbiamo guardato questo mazzo, l'abbiamo osservato. Cosa possiamo dire? Potrebbe entrare nella risma di mazzi considerati decenti sui tarocchi? Tra i mazzi, diciamo, i mazzi di tarocchi a tema animali? Rischiamoci questa domanda, va?
Allora, è un mazzo di tarocchi che ho osservato e ho potuto notare essere principalmente un mazzo profondamente simbolico, che possiede quel tipo di struttura delle immagini simile a quella della chimera medievale, che è composta da più parti che sottilmente vanno a dare come dei suggerimenti, come dei piccoli rimandi che poi hanno dei valori simbolici e che è molto legato al fatto di come li guardi. Quindi improvvisamente ne guardi uno, cosa ti coglie per primo? Pensando alla domanda, pensando al contesto della lettura fino a questo punto, io gli ho dato un'occhiata, una prova, e li ho trovati sotto certi aspetti istintivi, ma questo è un mezzo trucco. Sulle prime, il tipo di disegno e il tema, ovviamente gli animali subito ti richiama l'istinto, ma col tempo, per via del tratto che le ho deciso di utilizzare, che è un tratto di china molto fitto, molto particolareggiato, invece iniziano a comparire delle sottigliezze, dei significati simbolici, dei rimandi. Perché c'è una mela sulla gobba di un cammello nella giustizia? E poi anche piccole cose che provengono dalla tradizione. L'arcano 13, senza nome, scelta peculiare che proviene dalla scuola del tarocco italiano, a differenza invece di dargli il nome di morte come si fa in altri mazzi. E un diavolo molto interessante, tra l'altro con i prigionieri di cui uno è contento.
Le due iene.
Esatto.
Invece di quei due diavoletti, diciamo.
Esatto.
Scusa.
Nessun problema, prego, dica pure.
Era il microfono troppo lontano.
Lontanissimo, a chilometri, metri, chilometri.
Ma grazie Alberto, ma è una domanda? C'è una domanda?
No.
Ok.
Stavo
disquisendo
con te dei vari piccoli punti, delle tante varie piccole cose. Un mago molto interessante, un matto molto interessante, che sono i due biglietti da visita di ogni buon mazzo di tarocchi.
La prima carta, che in realtà può essere, per alcuni è il matto, per altri è il...
È il mago,
è perché il bagatto, il mago, il prestigiatore, e io qui c'ho messo il polipo in pratica.
Sì.
Un polipo che mi sono immaginato che con tutte queste braccia ha una grossa potenzialità, dove potrebbe fare chissà quante cose. E poi tra l'altro ho scelto lui perché è negli abissi, sotto l'acqua, perché è un inizio, no? Qualcosa che deve emergere, che parte da un fondo per andare... in alto e iniziare il viaggio dell'eroe.
Interessante, interessante, perché è un'interpretazione nettamente diversa rispetto a in molti altri maghi bagatti, butler, che si trovano in molti altri mazzi, che invece lo vedono quasi come una figura già fin troppo completa. E invece tu gli dai giustamente una collocazione di un divenire.
Sì, poi ponendolo negli abissi, magari almeno la mia carta è molto limpida, però immaginiamoci, gli abissi sono scuri, sono, non ci vedi tanto bene, ok? Io ho messo luce per farvi vedere il bagatto, però probabilmente all'inizio, quando si inizia un viaggio, e in questo caso è il viaggio dell'eroe, è sempre un'incognita. Si parti sempre da un, diciamo, da una pagina o bianca o nera, dipende da come la vogliamo vedere, per poi riempirsi di significati, di memorie, di azioni.
Io sono stato molto colpito dalla tua interpretazione della stella con la coniglia. Esatto. La
coniglietta nuda. E lì è l'inizio, infatti lì è forse una delle poche figure umane che si trovano, la coniglietta, che è una mezza umana e mezza coniglio.
Sì.
Poi c'è un'altra figura umana nella forza, che è un, e poi l'ultima è nel mondo, una cavernicola.
Sì, ho notato che quindi c'è comunque un rimando al fatto che sì, sono tutti quanti animali, ma in realtà c'è un tema della primordialità.
Sì. Concludo con il mondo, con la cavernicola, in realtà, che in una mano ha un dodo morto e nell'altra una forchetta, nel senso, e poi alle quattro estremità ci sono quattro animali estinti a causa dell'uomo, e quindi un po' anche un tema che mi è sempre stato a cuore è, diciamo, il fatto che l'uomo forse è uno dei più grossi parassiti del mondo, che, cioè, praticamente fa le regole e distrugge, boom, bla bla bla. Insomma, lo sappiamo.
Non necessariamente, però la sua forza è innegabile.
Sì, assolutamente.
Scusate, mi sono provato ad innestare, però effettivamente non avevo visto se la conversazione fosse finita, ma la domanda è di quanto, come si può dire, quanto è stato di ispirazione il lavoro di Jodorowsky per te? L'hai usato come guida o semplicemente lo conoscevi e poi sei andato per fatti tuoi da un'altra parte?
No, lo conoscevo. Usavo il suo mazzo, per io leggevo le carte, le leggevo più che altro per amici che sentivo che avevano bisogno di magari una dritta, e per me. Quindi usavo il mazzo di Jodorowsky e mi piaceva moltissimo, ho letto i suoi libri, poi altre persone mi hanno aiutato a comprenderli meglio, gli arcani, e quindi per me è stata una guida, perché ho trovato nel suo mazzo un mezzo potente.
Sì, anche la questione del 13 come arcano senza nome era una delle robe che diceva lui. Prego Albi, scusate.
Se posso, ma allora un viaggio alla montagna sacra l'hai fatto?
No.
Ah.
Aspetta, dov'è?
Il film?
Il film l'ho visto, però dov'è la montagna sacra?
Penso che non esista.
Ah, bella.
Perché mi hai detto un viaggio nella montagna sacra. Mi hai chiesto.
Io direi che è verso gli ultimi 10 minuti del film, quando dice di spostare indietro la telecamera.
Mamma
se
mia.
Ti ricordi la scena.
Ragazzuoli, brividi nel ripensare quel film. Ora, signore e signori, solo per voi, solo per noi, Sandro Bernardo è il pescador.
Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya, yeah. regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tiene su querer. Y esta cumbia que se llama del alegre pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Eccoci qua, ritornati in diretta e adesso, come si fa sempre, come si faceva all'epoca nelle radio, faccio colui che fa la domanda al cosiddetto cartomante, tarocchista,
tarologo.
Tarologo, scusami, chiamiamolo come si voglia e vediamo come si scaturisce poi la risposta e come si fa. Vorrei sapere se trovo una gallinella e quindi il mio amore si avvererà e avrò l'anima gemella. Classica domanda degli sfigati.
Io non guardo il futuro, però guardiamo chi come la situazione.
Bravo, sì.
Dove sono le potenzialità?
Grazie.
Sì, perché poi alla fine bisogna ricordarsi che quando fai delle domande, le domande non devono mai avere come risposta sì o no. Questa è la cosa più importante. Se fai una domanda sbagliata o la domanda è imprecisa, avrai una risposta imprecisa.
È molto importante come costruisci la domanda, deve esatto. essere veramente precisa su cosa vuoi sapere, non devi dar per scontato.
Magari potresti dire come faccio a trovare la mia anima gemella.
Ecco, perché molte volte si formula male, quindi sembra poi superficiale, invece bisogna essere.
Ed ecco che andiamo ad affrontare. Chris, a te, trova questa risposta. Per me naturalmente non esiste il dritto e storto nei tarocchi. Perfetto.
Neanche
ottima sintonia. Allora, la forza, un complesso arcano quando si trova in materia d'amore.
Sì.
Guardiano del segno zodiacale del leone, rappresenta una delle virtù, è uno dei gruppi delle virtù all'interno del mazzo dei tarocchi. Ed è una virtù sottile da capirsi, perché è facilissimo vederla in un modo quando può voler dire molto altro. Tanto per cominciare, può rappresentare tanto la forza personale di imporsi, fermare, fare cose, quanto la capacità di resistere. Sta aprendo la bocca con la forza o sta resistendo al suo morso?
Certo.
In materia d'amore, come consiglio di che cosa fare, la forza spesso rappresenta, tanto per cominciare, la capacità di dominare la lussuria, che è un elemento che con grande capacità è in grado di manifestarsi e di guidare accecando l'amore, trasformandolo in una necessità. La forza ti dice anzitutto di evitare di trasformare il desiderio dell'amore in una necessità di qualsiasi tipo, che essa sia il non restare da solo, che essa sia il soddisfare impulso, che esso sia stare al di sopra di qualcun altro o di avere un rapporto per il quale qualcuno è più forte di te o qualcuno è in una corda tirata. La forza ti insegna, come prima e importantissima cosa, di avere una azione definitiva nei confronti dei tuoi desideri. Sì. Vuoi parlare con quella ragazza perché speri di avere una possibile relazione con lei? Una possibilità, chiaro, netto, sì, trasparente, fino in fondo, sì, forte nel porti, forte nel resistere se le cose non dovessero andare, forte a resistere all'impulso di ritentarci a tutti i costi. La forza, certo, è un colpo netto. E questo col tempo e con la dedizione al pensare un solo colpo a fondo, preciso, crea quell'armonia elegante per il quale quando lo farai,
sì,
lo fai perfetto.
Ho capito.
Un maestro di arti marziali fa il suo incontro, il suo scontro nella testa 1000 volte perché lo può eseguire una sola volta.
Sì.
Quello è il suo modo di vivere. In amore, quando c'è questo insegnamento, una sola volta. Vai, tenta una volta, senza la paura di fallire, senza la paura di non essere andato fino in fondo, senza la paura di doverci riprovare a tutti i costi. Mm-hmm. Se non è andata, andrai da qualche altra parte, ma sempre con la stessa identica forza di farlo una volta. Integrità, completezza sono vera forza.
Ah, proprio, beh, la forza, la sì, diciamo che l'unica cosa è che non c'è pericolo che io voglia essere al di sopra delle situazioni, perché mi è sempre piaciuto che lei stia sopra di me, quindi non c'è questo problema, quindi la faccio pure salire, non c'è problema. E beh, allora è stata molto esauriente.
Posso aggiungere una cosa?
Prego, sì, prego.
Giusto la ciliegina sulla torta. Siccome io sono molto istintivo nel leggere, io guardo l'arcano e cerco di trovare delle risposte. L'arcano mi dice: sì, qua c'è una, diciamo, una figura femminile che è la leonessa, e che tiene una bocca aperta, e la tiene e ce l'ha proprio a livello, diciamo, dei genitali o diciamo dell'ombelico. Oh. Cosa mi dice questo? Cerca di aprire la bocca, la chiude, non lo so. Comunque sicuramente deve uscire fuori qualcosa a quel livello lì, a quel livello dove ci sono le emozioni, no? Le emozioni, sì, devono uscire fuori, e devono uscire fuori forse anche magari non filtrate dal celebro. Questo è quello che per me è la forza in questo caso. Quindi magari essere anche, sì, come dice Alberto, diretto, però trasparente e sincero, senza aver troppi filtri, perché poi la ragione alla fine ci porta spesso a creare dei trabocchetti, a creare delle strategie che non fanno diventare, diciamo, l'azione genuina.
I secondi tentativi, i trucchi, l'aggirarci intorno.
Ecco, ho capito. Sì, sì, a me piacciono i preliminari e quindi tutte queste cosucce che avete detto.
Settimana prossima, Chris, dai. Sì, settimana, sì, prossima, sì, sono sicuro, sì, che avverrà il, come si può dire, il grande colpo di scena. Si avvererà la grande predizione.
Sì, 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 sì. La gallina giusta nel pollaio giusto.
Come, così, come se fosse una vie dansante. Chissà se si legge così questo titolo.
Sei proprio diventato elegante.
Every stop, there's a place to stop.
if you know how to play the part with feeling. I play with feeling.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Guardate, guardate, guardate. Olè, Chris, stiamo arrivando.
Dopo oggi, una lettura così oggi, sono veramente in fibrillazione.
Mamma mia, quindi ti senti ottimista? Io sì. Mi sentirei ottimista. Io penso che Miki qui presente non avrebbe nessun motivo di creare un mazzo che possa essere in qualche maniera bugiardo o negativo nei confronti di una persona.
Ecco.
Ma chi è che farebbe una cattiveria del genere?
C'è la risposta dentro la domanda.
Una cattiveria del genere non la farebbe nessuno.
Ma quanto è raro poter fare una lettura in presenza di un autore? Se ci pensate bene, è una finestra molto peculiare.
Questo è vero, in effetti non ci avevo neanche pensato.
Beh, sì.
Sei soddisfatto? Pensi che il nostro Albi sia stato
bravo?
Non
è la prima volta che faccio una lettura così, perché ci sono alcuni taurologi che già usano le mie carte ogni tanto. Su Instagram hanno dei canali e ogni tanto mi invitano, facciamo delle dirette, fanno delle letture, le facciamo insieme, insomma è
fenomenale,
è figo, è bello, molto bello vedere
molto.
Le carte in azione con taurologi che le sanno leggere e le interpretano, è bello. Poi ognuno ovviamente trova diverse interpretazioni, perché io ho fatto i disegni, però cioè i disegni alla fine ti portano, ti aprono delle porte e ognuno ci vede poi quello che ci vuole vedere. E quella è la cosa bella del disegno.
Tra l'altro, che nome gli hai dato al mazzo in tutto ciò? Perché effettivamente non...
Bestial Tarot. Bestial, i tarocchi tarot. Bestiali.
Ok, qual è l'animale che è stato più difficile per te inserire, o meglio, quello che ti ha dato forse più soddisfazioni quando sei riuscito a dargli il contesto giusto? Non so se sei partito dagli animali o dal significato della carta e hai scelto l'animale dopo, insomma.
No, il significato della carta e poi ho scelto l'animale specifico. Cioè, quindi a seconda delle carte l'animale è ben scelto. Cioè, difficilmente arriva prima l'animale e poi la carta. Parto sempre partito dal significato.
Qualche esempio al volo? Non so se hai messo anche i kiwi, tra l'altro, collegandolo.
No, non ci sono, non ci sono i kiwi. No, che esempio? Nel senso un...
Che ne so, un animale e la carta in cui l'hai inserito, che dici, qua funziona molto bene.
Ah, vabbè, uno classico è stato l'appeso, è usato il pipistrello.
Direi.
Anche lì, si apre un mondo per aver usato il pipistrello. Poi nell'appeso non si vedono le mani. E il pipistrello, infatti, lui è chiuso ed è raccolto nelle sue ali come se fosse in un lenzuolo. Quindi anche lui copre, diciamo, le sue piccole manine.
Come se avesse qualcosa da nascondere.
Sì, o da non far vedere.
Da non far vedere, che è diverso.
Tutte e due sono giuste, dipende da, ovviamente, dalla domanda, dipende dall'interpretazione. E quella è la cosa divertente dei tarocchi.
Io ti dico, la carta che mi ha fatto convincere, ho detto ok, questo mazzo è interessante, vediamo poi se magari riusciamo a invitare codesto illustratore in codesta radio, è stata la giustizia.
Sì.
Il cammello con le due gobbe, l'ho trovata assolutamente, assolutamente geniale. Quella roba lì mi è piaciuta un sacco.
Sì, 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 bella. Bella, forse è una delle poche che è andata al di là del marsigliese, della simbologia marsigliese, però non potevo non usare un cammello per definire la giustizia, e quella poltrona vuota in mezzo al deserto la dice lunga.
Sì. Nel senso che il cammello non ha nessuno che lo cavalca, inteso in questo modo?
No, che in questo caso al potere non c'è nessuno, il trono è vuoto. E se noti anche il cammello ha tre occhi, ha il terzo occhio aperto anche lì, e poi osserva le sue gobbe, non osserva la bilancia che è sbilanciata in questo momento, anche le gobbe sono sbilanciate. Mela è la mela di Guglielmo Tell.
Ah,
ecco la svelata.
Ricordo la favola di Guglielmo Tell, quando in effetti la freccia doveva colpire la mela sulla testa del figlio che è riuscito. Ecco.
Alberto...
E poi volevo anche dire una cosa al cammello, un grande cantautore siciliano ahimè scomparso, Franco Battiato, molto esoterico, aveva fatto il cammello sotto la grondaia, che era ispirato a queste cose. E non ho mai capito, non mi ricordo ragazzi, tra il cammello e il domedario, uno ha una gobba e l'altro ne ha due, ma non ricordo chi è che ha una gobba e chi ne ha due.
Il cammello ne ha due.
Ecco, allora il dromedario ne ha una, che da piccolo avevo i pupazzetti e ci giocavo.
Dicevi Albi invece?
No, semplicemente stavo ritenendo il fatto che, osservando la tua arte, noto che il tipo di lavoro seppiato che hai fatto e il tipo di tratto ha già una fortissima identità. Colorarlo perché? Di fronte a un'identità così forte, che tra l'altro ha così tanta capacità forse anche di far emergere cose, perché il tarocco bianco e nero o il tarocco seppiato è già una rarità grande rispetto al colorato.
Lo so, però i colori nei tarocchi sono qualcosa di importante. Poi potrebbe essere una sfida per me. Io nasco come un disegnatore che è pittore, che ha creato opere per almeno 4-5 anni in bianco e nero, e per me i colori sono sempre stata una sfida. Non dico che non li amo, però c'è un amore e odio, c'è un'attrazione per il colore e una repulsione per il colore.
Quindi è una sfida tua come artista di crescita e una parte delle tue radici come lettore del mazzo Jodorowsky? O è ancora qualcos'altro, qualcosa che il mazzo ti ha detto: io adesso ho bisogno di evolvermi in questa direzione?
Tutte e tre. Sono tutte e tre insieme.
Passato, presente e futuro.
Sì, tutte e tre le cose che hai detto praticamente. Però poi magari è una cagata, poi si può dire cagata?
Penso di sì.
Okay.
Dici in radio?
Sì, è in radio, si può dire. Appena detto. Ok. Comunque poi magari è una stupidaggine mettere il colore, però per adesso comunque, come il mio modus operandi, sicuramente prima farò nel futuro farò prima il mazzo tutto in bianco e nero. Quando vedrò tutte le carte deciderò dopo se fare il colore, e il colore probabilmente sarà un colore piatto come i marsigliesi, quindi, perché ho fatto delle prove con l'acquerello, ho provato a scannerizzarle, le ho lavorate, ma non mi piace, e quindi penso che farò le colorazioni probabilmente in digitale, quindi farò delle riempimenti come sono le carte di Camon, forse. Infatti userò il digitale, perché se nel caso non mi piacesse
puoi ritrattare
in bianco e nero.
Potrei rifarle in bianco e nero.
Ti posso consigliare, se però vuoi ancora dare un tentativo alla scannerizzazione, di non usare uno scanner normale, ma di cercare uno studio che abbia uno scanner a tamburo.
Che me la suona.
No, è uno scanner cilindrico usato per le stampe d'arte, okay, che fa scannerizzazione ad altissimissima qualità.
Ah, figo.
Il che magari potrebbe aiutarti molto di più.
Sì. Sì, buono.
Che dire?
Ottima informazione.
Grande.
Sì, sì.
mai puntata fu più redditizia anche per l'ospite. Una volta ogni tanto riusciamo a portare qualcosa di buono in questo programma, Chris.
Eh sì, è qualcosa di veramente produttivo, culturale e concreto.
Mamma mia, che fatica, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta anche oggi. Ce l'abbiamo anche oggi.
Siamo arrivati al giro di boa. Quindi, microfono ai nostri ospiti per saluti e per dire tutto ciò che desiderano.
Ma anche sì, brevemente. Salutiamo Michele.
Ciao.
Grazie mille per essere venuto al nostro programma. E salutiamo Alberto, che sentiremo questo sabato come al solito per il suo programma. Come ci siamo arrivati dalle 10 alle 11.
Grazie a tutti, ci rivediamo.
Molto bene, molto
ci
bene. Chris,
casualmente.
Noi ci rivediamo
martedì.
Abbiamo
ancora la webcamera.
Prossimo.
Amici, a martedì prossimo con il Gallo del Pollaio. Grazie per l'ascolto, sempre in campana su Radio R18.
La gallina. Capisce da come.
Tony, cala giù, che gli è da den culp, che le rompisse il nastro, che gli è da bitena giunta, boia faus.